Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps. Now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys. This is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati alla nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 27 dicembre del 2018 e avete digerito tutto quello che avete mangiato in questo maledettissimo Natale?
Non credo, e anch'io sono qua in mezzo delirio, mezzo sul divano da praticamente 3 giorni.
Questo è
però
anche
mi sono alzato solo per la puntata.
Esatto, perché questa è l'ultima puntata del 2018, Federico.
Incredibile, cazzo. Ne abbiamo fatte ben...
Siamo, credo, 120 qualcosa.
Comunque... Sì, ma non tutte quest'anno.
No. Sì, in effetti. Però comunque siamo in oltre la tripla cifra, quindi molto bene. Sono finite anche le... Insomma, la stagione fantasy è finita la settimana scorsa. E infatti voi direte, ma che cazzo ci fate ancora con un podcast sul fantasy football? E beh, a parte che è sempre un momento di fantasy football.
Intanto fatevi i cazzi vostri.
Esatto, ma è sempre un momento di fantasy football perché soprattutto, insomma, ci sono tanti delusi che stanno guardando già all'anno prossimo e anche gente che un po' se ne vuole vantare delle vittorie, tipo Federico che ha vinto quasi tutte le
sorry, diciamo così. Ma oltre ai delusi, Renato, c'è anche la gente che vuole riscattarsi subito e avrà l'opportunità di farlo con la NFL Playoff Challenge.
Finisce la contraerea. Sì, perché allora c'è ancora delle cose da fare. Ci sono ancora delle cose da fare ed è la Playoff Challenge che abbiamo fatto l'anno scorso per la prima volta. Fede ha tirato fuori questo giochino molto interessante e alla fine è stato divertente. Praticamente, allora, vediamo se mi ricordo, perché allora si gioca su NFL.com.
Poi subentro io, vai.
Si gioca su NFL.com. Vi dovete fare l'account.
Purtroppo questo sì.
Vabbè. Vi fate l'account su NFL.com ed è praticamente un po' diverso dal fantasy football standard, però il concetto sono praticamente gli stessi. Se non mi ricordo male, tu scegli tipo 3 quarterback, 3 running back, 3 wide receiver, 3 tight end, 3 difesa, eccetera, e fai dei punti, una roba del genere.
Allora, si mette una formazione normale, quindi un quarterback, 2 running back, 2 wide, tight end, difesa, dovrebbe essere semplicemente questo, e puoi scegliere questi giocatori, cioè un giocatore per posizione ovviamente, tra tutte le squadre che sono ai playoff. E poi vabbè, ci sono regole più specifiche, tipo se tu prendi un giocatore che al primo round non gioca, al secondo round avrà il punteggio raddoppiato. Oppure se prendi un giocatore che la cui squadra passa al round successivo dei playoff, avrà il punteggio raddoppiato, triplicato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste magari le vediamo poi settimana prossima. Però tu metti questa formazione e il bello è che non c'è proprio, diciamo, una lega così, ma c'è una lega nostra organizzata da noi ovviamente, però siamo praticamente tutti contro tutti, quindi non è una classica lega magari da 10-12 persone, però tutte quelle che vorranno fare la Playoff Challenge insieme a noi saranno in competizione, quindi lì c'è proprio da ammazzarsi gli uni con gli altri. E ovviamente vi aggiorniamo ogni settimana sia in pagina che poi durante il podcast, così abbiamo anche qualcosa da dire durante i playoff oltre a raccontare le bellissime partite.
Esatto, il link lo trovate sicuramente poi in descrizione, faremo un post dedicato durante la settimana e quindi potrete iscrivervi e giocare con noi. Allora, nel frattempo, visto che sono concluse le nostre leghe NFL, le nostre leghe di fantasy, è il momento di tirare le somme. Questa puntata sarà dedicata ai top e ai flop del 2018, come al solito divise per posizione, poi faremo un po' insomma, vedremo un po' chi è il nostro MVP del fantasy football. Però prima, Fede, c'è qualche newsina da fare, quindi diamoci dentro.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia.
Allora, beh, direi che la notizia che è più particolare, no, Fede, è quella della il rilascio e poi la firma da parte dei Cardinals di DJ Swearinger dopo la partita con i Titans, dopo che aveva apertamente e pubblicamente mandato a cagare, si può dire, il defensive coordinator dei Skins.
Sì, non una grandissima situazione a Washington, mi sa che questa frase l'abbiamo ripetuta troppe volte, in particolare quest'anno, però sì, anche lui è un giocatore non famoso per essere molto tranquillo, abbastanza strana come situazione, però insomma parliamo comunque di due squadre molto in difficoltà. I Cardinals, stavo guardando prima i cosi dell'NFL, sono al momento hanno il record peggiore con 3 vittorie e 12 sconfitte. Sono chiaramente in pole position per la prima pick, però vabbè, insomma, guardiamo alle altre notizie e cerchiamo di levarci abbastanza velocemente. Stranamente partiamo con una concussion per Vontaze Burfict, che nella sua carriera penso abbia visto più concussion che sua moglie in vita sua, però se ce l'ha. E quindi sì, potrebbe essere ovviamente saltare l'ultima di stagione, ma anche addirittura la carriera in pericolo, e insomma sarebbe anche ora, visto che è un problema molto serio. Per quanto riguarda i Buccaneers, sappiamo appunto il futuro di James Winston non è così assicurato, e l'head coach Dirk Cutter, che anche lui forse deve un po' pararsi il culo, potrebbe far startare Ryan Griffin, magari non per tutta la partita, però per un bel pezzo della partita o metà partita. Quindi l'ex quarterback anche dei Saints era passato a roster, potrebbe vedere un po' di snap. A proposito di quarterback, poi c'è anche Ryan Tannehill, questo è un report interessante, che a quanto pare i Miami Dolphins non sono interessati a pagare i 19 milioni che gli dovrebbero nelle prossime due stagioni, piuttosto lo rilasceranno a stagione conclusa. Quindi Miami in the hunt per un quarterback anche al draft.
C'era, insomma, questa era la stagione da make it or break it per Tannehill. Un po' l'infortunio, un po' anche le sue prestazioni in campo sicuramente non hanno convinto dunque i Dolphins. Allora, a proposito, infatti stavo guardando prima, no, i vari scoring dei vari quarterback, e in effetti Tannehill è parecchio in basso. Comunque, allora, andiamo a vedere la nostra, diciamo, top e flop, non so se facciamo top 10, insomma, vedremo un po' qualche nome per quarterback, running back, wide receiver, eccetera, e vedremo chi ci ha stupito e chi invece ci ha veramente deluso. Allora, partiamo con i quarterback come prassi. E non si può non notare, insomma, il primo rank, la prima posizione, e anche per quanto riguarda all offense, c'è Patrick Mahomes, che è il quarterback dei Kansas City Chiefs, con 399.74 punti. Bisognerebbe capire quanto è il punteggio massimo mai fatto da un giocatore in tutto il fantasy. Comunque Patrick Mahomes ha fatto e ci ha abituato durante tutta la stagione a dei punteggi assurdi, e per essere un giocatore fondamentalmente al primo anno da titolare, primo anno che scende in campo, devo dire che è una cosa che ha stupito parecchi, anche perché credo che sia andato undrafted, non in tutte le leghe, però certamente non è stato tra i primi quarterback ad essere selezionati.
No, non undrafted no, però negli ultimi round sicuro, dal decimo in poi, infatti è stata la pick scommessa che quest'anno ha pagato alla grande. Il fatto è che noi parliamo sempre della strategia di non draftare un quarterback troppo in alto, sia perché ci sono questi esempi ogni anno, e quest'anno Mahomes è proprio venuto fuori alla grandissima, ma anche perché se andiamo a vedere in realtà la top 5, ci sono Deshaun Watson, forse, ma e Aaron Rodgers sicuro, che va al terzo, quarto round, facciamo così, più o meno di solito. Però gli altri, appunto, Mahomes, Roethlisberger, Matt Ryan e anche Deshaun Watson, che comunque così in alto proprio non andava ancora quest'anno in draft, l'anno prossimo penso di sì. Insomma, sono tutti giocatori presi molto più tardi, che però hanno pagato alla grande. E gente che invece di solito viene presa intorno alle posizioni di Aaron Rodgers, cioè Cam Newton e anche Tom Brady, sono addirittura fuori dalla top 10, oppure Cam Newton è proprio alla 10, ma insomma ci è entrato, non dico per sbaglio, ma quasi quest'anno, visto anche le prestazioni non ottime. Patrick Mahomes, non vorrei fare spoiler, però insomma,
tra l'altro stavo guardando il giusto per curiosità, appunto, dicevo, dal 2009, quindi da quasi, insomma, 11 anni, è il giocatore che ha fatto più punti in assoluto tra i quarterback, quindi direi che sì, una stagione da record, e questa, cioè, oddio, non tutti se l'aspettavano. Io infatti spesso non mi sono fidato, mi sono fidato in una sola lega di prenderlo e devo dire che poi insomma mi ha portato veramente bene, però sono cose che appunto capitano una volta ogni mai, perché questa effettivamente è la prima volta in cui un giocatore del genere al primo anno fa un'annata del genere, e poi insomma sono soprattutto è stata una botta di culo, perché insomma cioè, dai, non è che si potesse aspettare che un giocatore così potesse fare tutti questi punti, quando invece c'erano dei candidati appunto molto più validi, tipo Russell Wilson, lo stesso Goff, Cam Newton, anche che poi in realtà anche se ha fatto 100 punti in meno, però insomma le prospettive erano più alte per loro. Tra l'altro, a proposito di quarterback, nella mia top deve esserci per forza Andrew Luck, che è tornato dopo un anno o più.
Ah, quindi è il tuo giocatore preferito?
Sì,
Andrew
lo
Luck,
adoro,
giusto?
Lo amo tutto questo weekend, non gli tirerò addosso nessun accidente, ma devo dire che si meriterebbe il premio per Comeback Player of the Year, perché dopo un tot di periodo in cui ci ha fatto penare, perché non si sapeva se fosse, sarebbe mai potuto tornare in campo, se fosse al 100% fisicamente, eccetera, è tornato, si piazza la numero 7 tra i quarterback con 303 punti, quindi sfondando la barriera dei 303, molto vicino a Drew Brees, e 36 touchdown, 14 intercetti, 4.308 yard, che è un numero molto elevato. C'è da dire che diciamo che Andrew Luck, dai, si è ripreso alla grandissima ed è tornato ad essere il quarterback che ci aspettavamo e che volevamo che fosse, almeno io no, però
sì no, ha fatto veramente un'annata ottima quella di Andrew Luck. Ha dimostrato insomma che ci è voluta tanta pazienza, soprattutto per i tifosi Colts, ma in generale a chi piace guardare la NFL, perché insomma, se vi ricordate le prime stagioni di Luck, era veramente un piacere vederlo giocare, lui e la offense in generale, e quest'anno sono tornati su quei livelli, quindi è un ottimo anche per lo spettacolo in generale della NFL. E per chiudere su Mahomes volevo dire sì, ovviamente quando vai a fare le pick al decimo, undicesimo round di quarterback, un pizzico di culo ci vuole. Però diciamo che tutti i pezzi del puzzle erano lì, bastava metterli insieme, perché effettivamente un quarterback, è vero che era praticamente un rookie, che non aveva mai visto uno snap, no, aveva giocato forse verso fine stagione l'anno prima, però comunque era stato un anno a imparare da Alex Smith, che insomma non sarà sta cima a livello di quarterback, però aveva fatto una stagione ottima con Andy Reid. Però aveva fatto un'ottima stagione comunque con Andy Reid quando Mahomes era in panchina. Quindi lui è entrato con un po' di esperienza, almeno non sul campo, però appunto ha avuto dalla sideline, e poi soprattutto aveva delle grosse armi a disposizione, sì. Tyreek Hill, Travis Kelce e Kareem Hunt, rest in peace Kareem Hunt, però insomma per la maggior parte della stagione ce l'ha avuto. Quindi i segnali appunto erano tutti lì, poi siamo stati bravi chi l'ha draftato a sfruttarli. E, passando invece ai flop tra i quarterback, direi che il numero uno in assoluto, Matthew Stafford, un'annata davvero davvero pessima, 19 touchdown, 11 intercetti, 3500 yard, insomma il numero di yard arriva sempre, però a livello veramente di starter quest'anno Stafford è stato secondo me tra i peggiori, perché ha messo in campo delle prestazioni davvero brutte. 4,64, 4,74, 5,44, 6,56, tra le peggiori, che per un quarterback è veramente da come spararsi in testa quella settimana.
Sì, ma poi Stafford, che è un giocatore che ci ha sempre abituato insomma, ad essere abbastanza affidabile anche dal waiver, potevi sicuramente fidarti se non draftarlo, è stato superato praticamente da quasi tutti i quarterback insomma, che ci hanno abituato a punteggi inferiori, invece, come per esempio Trubisky l'anno scorso, oppure lo stesso Baker Mayfield, che anche quest'anno, insomma, per essere un rookie, per essere il quarterback di Cleveland, è stato efficace con anche le rushing yard e un po', insomma, tutto quell'aria da baller, no, che hanno adesso i giovani. 3349 yard, 24 touchdown, 11 intercetti, che è una ratio abbastanza elevata, 131 yard per sola riga e 0 touchdown in rush, però nonostante questo, nonostante fosse un quarterback che fa dello scramble, una cosa, un'arma a suo vantaggio. Carson Wentz anche insomma fuori dalla top 10, addirittura fuori dalla top 20 perché è 21esimo. La stagione sua sembra essersi, sembra ripetersi quella dell'anno scorso, perché si è fatto male di nuovo, è in IR di nuovo, e da dire che però non ha neanche giocato dall'inizio della stagione, quindi insomma un po' ce lo potevamo aspettare questa prestazione. E attenzione, c'è un tale Lamar Jackson che è entrato nei nostri radar molto molto prepotentemente, magari anche per l'anno prossimo.
Sì, lui soprattutto, ma c'è anche nella top 25 il buon Josh Allen, che ok, 7 touchdown e 11 intercetti, non l'ideale, però ha aggiunto ben 536 yard e 6 touchdown su corsa, che hanno veramente boostato il suo punteggio alla grande fino a farlo finire in top 25, che insomma al primo anno da rookie in una offense dove praticamente ci sono i manichini come wide receiver, perché veramente non c'è nessuno. È saltato questo Robert Foster, mi pare, verso la fine, però di sostanza diciamo devono ancora trovare un wide receiver vero, e anche tight end sinceramente. Quindi tanta roba secondo me per Josh Allen, che ha sicuramente, se migliora un po' la precisione sui lanci, in particolare i lanci medio-corti, che sono quelli che gli danno un po' più problemi al momento, può diventare una soluzione molto interessante per i Buffalo Bills.
Sì, invece la delusione invece del rookie quarterback è quella di Josh Rosen, che invece quest'anno è stato veramente deludente ed è addirittura fuori dalla top 32, della top 32, e davanti insomma c'ha appunto giocatori come Lamar Jackson, che invece giocando appena 6 partite è riuscito a già a tirare fuori numeri molto interessanti. Due parole un attimo sulla il duo Fitzpatrick e James Winston, che entrambi finiscono uno alla 26 e uno alla 27, quindi sono praticamente, non solo giocano nella stessa squadra, forse ne manca solo di giocare contemporaneamente, ma finiscono anche con dei punteggi molto simili. È una cosa un po' particolare. Ok, questo per quanto riguarda i quarterback. Passiamo ai running back, dove non possiamo non citare insomma ancora una volta il running back numero uno, degnissimo della number one overall pick, Todd Gurley, che dopo insomma ogni anno si conferma un giocatore che fa vincere senza dubbio. 1251 yard per lui, 17 touchdown, 4 touchdown in ricezione con 580 yard in ricezione, 3 double point, la conversione da 2 punti, e solo un fumble, che è veramente un giocatore incredibile. Qualche problema di infortunio per lui nella finale di stagione, proprio quando effettivamente ce n'era più bisogno, però insomma, se avevate Todd Gurley sicuramente siete ai playoff, magari poi non avete vinto perché non ha giocato, ma sicuramente vi ha portato in alto.
Assolutamente degno della pick numero uno assoluta, e poco da dire su questo giocatore. Speriamo appunto che i problemi fisici siano superati. Purtroppo settimana scorsa sembrava dovesse giocare, invece alla fine è stato dichiarato out poco prima dell'inizio della partita. Questo potrebbe aver creato dei problemi, però insomma siete arrivati fino al Fantasy Super Bowl, qualche alternativa ce l'avevate per forza, insomma non potevate affidarvi solo al buon Taddeo, che comunque penso che se lo rivedremo ai playoff al 100%, anche l'anno prossimo si riconfermerà assolutamente come prima assoluta. L'unico che potrebbe farvi venire il dubbio, in realtà, potrebbe essere un rookie veramente spaventoso, cioè Saquon Barkley, che ha fatto 1198 yard, 10 touchdown di corsa e anche 4 su ricezione, insieme a quasi 700 yard di ricezione, 688. Dei numeri davvero pazzeschi in una squadra appunto che quest'anno ha dimostrato insomma di avere difficoltà. Nelle ultime partite sembra aver trovato un po' la quadratura, però diciamo che inizio stagione in particolare sembrava più una banda di scappati di casa che una squadra NFL.
Sì, c'è tanto anche riguardava il coaching, insomma col cambio di coach e soprattutto con quello spogliatoio che è stato disintegrato dopo la partenza di McAdoo. Poi tra l'altro quando dicono, no, arrivano al draft e dicono questo è un running back generazionale, uno di quei giocatori, quei talenti che vedi una volta ogni 10 anni, c'è sempre un po' di dubbio, perché dici sì, vabbè, ma lo era anche il coso, quello dei Colts, che poi prima era andato in Browns.
Trent Richardson,
esatto,
sì.
Lo era anche Trent Richardson, poi non ha fatto niente, lo era anche il ciccione dei Colts, dei Green Bay, che poi è andato a Seattle.
Ah sì, a Dilessi, beh, quello era andato un po' più in basso.
Sì, però sono comunque dei giocatori insomma, che poi hanno fatto il bust della vita. E invece Saquon Barkley, accidenti, degnissimo. Anche lui è andato molto alto come ADP, sicuramente al primo round, anche qui con un po' di dubbi, ma bisogna dire che quando è stato preso sicuramente è sempre detto la sua. Molto, molto, molto interessante la stagione invece di James Conner, che viene fuori dal nulla approfittando della situazione di Le'Veon Bell, mettendola in quel posto a tantissimi che l'hanno draftato, Le'Veon Bell, che a sua volta l'ha messo nel posto a loro volta l'hanno draftato. E James Conner invece magari, direi che nessuno se l'aspettava, anche questo è un rookie se non sbaglio, è pure undrafted se non sbaglio anche questo, e a questo punto la squadra sembra sua, e tant'è che man mano che andava avanti la stagione, man mano che giocava sempre più, probabilmente è stato anche un po' l'ago della bilancia, no? Che ha fatto scegliere a Le'Veon Bell di non tornare a Pittsburgh per quest'anno.
Ma Le'Veon Bell doveva stare lontano da Pittsburgh a prescindere, perché secondo me se tornava in zona non gli girava troppo bene. In realtà, se non erro, James Conner era già in squadra come backup di Bell, quindi un po' una soluzione pronta ce l'avevano, però Jalen Samuels invece, quello sì, era un rookie, e anche lui è entrato e ha fatto bene, insomma, al posto di Conner in queste ultime partite che è stato infortunato. E questo in realtà non dico che ci fa dubitare del presente di Le'Veon Bell, perché insomma abbiamo visto più stagioni cosa è in grado di fare, però c'è da prendere atto del fatto che comunque la offense di Pittsburgh non è che abbia risentito tantissimo dell'assenza di Le'Veon, perché vabbè, ok che comunque con Antonio Brown e Smith-Schuster il passing game è assicurato, quindi anche il running game di conseguenza ne trae vantaggio, però insomma, fare un cambio così da uno dei migliori dell'NFL a uno che oggettivamente non sapevamo cosa potesse fare, non era così semplice. Invece Pittsburgh senza problemi è andata su James Conner, e questa scelta ha ripagato alla grande. Volevo spendere una parola anche su Zeke Elliott alla 5, anche ovviamente va sempre al primo round giustamente del fantasy. 1400 yard credo sia stato il running back che ha guadagnato più yard sul terreno. La cosa un po', non dico preoccupante, perché non dipende solo da lui, ma in generale dall'attacco, però la cosa un po' brutta di quest'anno è stata i 6 touchdown di corsa. Fortuna ne ha aggiunti 3 in ricezione, ma comunque un totale di 9, diciamo che non è proprio il massimo, se poi consideriamo, vabbè, Todd Gurley non è un esempio da prendere, però lui ne ha fatti 17 su corsa e 4 in ricezione. Davvero, davvero tanti. Speriamo che, insomma, con anche con l'arrivo di Amari Cooper in realtà possa favorire in generale l'attacco di Dallas, e quindi che Zeke riesca a trovare più spazio anche vicino alla end zone.
Sì, è quello probabilmente, magari durante la stagione sapevamo che la offense faticava proprio per la mancanza di un wide receiver numero uno, poi da quando è arrivato Amari tutta la squadra ne ha comunque sicuramente giovato. E invece a me mi piacerebbe parlare di Philip Lindsay, che questo sì è un rookie undrafted venuto praticamente dal nulla. Purtroppo la sua stagione è finita male, perché la notizia è che si è rotto il polso, e sembra essere una cosa anche abbastanza seria, quindi ci sarà bisogno sicuramente di andare sotto i ferri, si dice dai 3 ai 4 mesi di recupero per lui dopo appunto l'operazione al polso. Comunque la sua stagione è stata assolutamente eccellente: 1037 yard, 9 touchdown, 241 yard di ricezione e un touchdown in ricezione. Eccellente sia per la situazione in cui si trova, in cui i Broncos sono ancora una squadra un po' senza un'identità, tutto sommato, soprattutto anche dopo la trade di Demarius Thomas sembrava che avessero un po' tirato i remi in barca. Ma lui viene fuori undrafted di Denver, dopo il college a Denver, veramente diventa un giocatore molto molto bravo, e soprattutto il suo stile di corsa sembra adattarsi benissimo. Avevo visto un video l'altro giorno proprio parlando della relazione che lui ha con i blocchi dell'offensive line, e sembra un po' lo stile paziente che aveva Le'Veon Bell, no? Quello di saltellare tra i buchi dietro l'offensive line e poi approfittare appena c'è lo spazio per passare. Molto molto buona la stagione di Philip Lindsay, che va a finire al numero 11 davanti a nomi come Adrian Peterson, e subito dietro a un nome abbastanza sì, un po' bistrattato quest'anno, che è quello di David Johnson, che finisce invece in top 10, che bisogna dire che senza neanche superare le 900 yard con 878 riesce comunque a essere stato in top 10 grazie ai 3 touchdown su ricezione e 440 yard. Dopo tutto lo sappiamo, insomma, che David Johnson è uno dei migliori receiving back della NFL, e fare questi punteggi, quindi 10 touchdown totali, fare questi punteggi con una offense del genere, bisogna dire che insomma, basterebbe questo per indicare il talento di questo giocatore nonostante la offense.
Sì, arriveranno tempi migliori per David Johnson sicuramente. Dovremmo per forza vedere dei progressi l'anno prossimo per Arizona, perché insomma, peggio di così in offense è davvero difficile fare. E tra l'altro sono d'accordissimo, vince anche secondo me il premio in culone dell'anno, perché tutti ai draft avevano preso Royce Freeman dicendo ottimo, questo qua è un rookie che hanno draftato i Denver Broncos, che hanno assolutamente bisogno di un running game, tutti a draftare Royce Freeman, e poi salta fuori questo Philip Lindsay. Quindi grazie e vaffanculo, però l'anno prossimo ti drafteremo sicuramente più in alto.
Sono le magie del waiver. A proposito dunque dei vaffanculi, Fede, andiamo con un po' di flop, escludendo alla 30 Mark Ingram, che abbiamo, sappiamo che ha fatto quelle 4 partite di squalifica. Il mio flop dell'anno, allora ne avrei 2, ne avrei 3 adesso che scorro, vedo. Però te ne dico una che è particolarmente quella che mi ha fatto più fastidio, che è quella di LeSean McCoy alla 44. Parlavamo prima della offense di Buffalo, di come Josh Allen stia giocando sopra le potenzialità di una offense fatta di morti. LeSean McCoy è uno di questi morti, ma è uno di quelli che dici che cazzo, io ti ho preso al secondo round anche abbastanza alto e non l'ho fatto giocare praticamente mai, perché 488 yard, 2 touchdown soltanto, per un giocatore come LeSean McCoy ormai sembra, insomma, salpata la nave delle opportunità.
Sembrano delle statistiche più da uno span di 3 partite di LeSean McCoy, sì, questo, non di una stagione intera. Purtroppo sì, a inizio stagione in realtà anch'io non avevo espresso troppa fiducia, lontano un po', che insomma l'età sta comunque avanzando, un po' perché mi aspettavo difficoltà dell'attacco di Buffalo in generale, quindi un bust che però io appunto mezzo mi aspettavo. Piuttosto Leonard Fournette sotto nel punteggio alla 35 rispetto a TJ Yeldon alla 28, questa fa veramente male, perché Leonard Fournette sì, invece era uno che era andato abbastanza alto nei draft e ha fatto una stagione davvero, davvero brutta, addirittura sotto a Dion Lewis, che forse anche da lui ci si aspettava qualcosina in più quest'anno a livello di fantasy.
Sì, infatti era uno dei nomi che appunto scorrendo avrei messo nella flop, insieme appunto anche a Leonard Fournette, che è vero che comunque ha saltato qualche partita per infortunio, ma pure una per squalifica per rissa, quindi proprio insomma se l'è andata a cercare. E Dion Lewis sì, doveva essere il centro della offense dei Titans, e così è stato per una buona metà della stagione, in cui tra l'altro i Titans tenevano Derrico Enrico fuori in panca, ed era una cosa abbastanza brutta da vedere, per quanto sia per le prestazioni di Dion Lewis, che in realtà non arrivavano, perché non era, la offense non era costruita per quel tipo di giocatore, full time almeno, e invece è costruita, l'abbiamo visto nelle ultime 4-5 partite, è costruita per un giocatore come Derrick Henry, che nelle ultime 4 partite ha tirato su quasi 600 yard con 8 touchdown, che insomma lo portano quindi giustamente a essere vicino alla top 10. Scorrendo giù, volevo vedere se c'era qualche altro giocatore particolarmente fastidioso. Allora, beh, sì, c'è Thompson alla 65, altro giocatore un po' enigmatico che non riusciamo mai a capire.
Vero.
Se gioca, non gioca, quando gioca e se gioca che tipo di running back è. Poi sì, escludendo i giocatori che sono andati in IR, vedi per esempio quello dei Davonta Freeman, VDJ Ajay, insomma questi giocatori chiaramente non possiamo prenderli come metro per problemi di infortunio che sono infortunati anche abbastanza in fretta, quindi poco da dire su di loro. Cioè, hai qualche nome particolarmente fastidioso, Fede?
Ma stavo scorrendo proprio anch'io prima, ma più o meno sono quelli. Forse tornando un attimo indietro, secondo me c'era da citare, a parte Carimante, che sarà interessante vedere cosa succede durante l'off-season, se andrà a firmare con qualcuno. Volevo chiudere il discorso running back con James White, perché è alla 12, quindi quando parliamo di fantasy rankings è stato a tutti gli effetti un running back 1 quest'anno, perché appunto di culo alla 12, però rientra perfettamente. E è vero che ai draft c'è sempre il problema di quale running back di New England salterà fuori, però io penso che la continuità di James White insomma dovrebbe garantirgli uno spot al draft molto più alto rispetto a quello che abbiamo visto finora. 5 touchdown su corsa, però 6 su ricezione, infatti ha fatto appena 395 yard di corsa, però ben 712 su ricezione. È uno che sicuramente, in particolare nel PPR, ma secondo me anche nelle standard, va draftato più in alto rispetto a quello che abbiamo visto finora.
Sì, e nell'ultima partita in realtà è stato outsnapped da Rex Burkhead, però questo forse va proprio a significare che, visto che i Panthers sono già ai playoff, hanno già clinciato la division, devo starnutire. No, beh.
Scherzone.
No.
3-2-1.
No, sei bloccato.
Manda, fai un po' di...
Eccolo lì. Dicevo, è stato autosnappato da Rex Burkhead, ma visto che non avevano più niente da giocarsi i Patriots, e comunque hanno vinto contro Buffalo, magari vogliono tenerlo fresco per i playoff, visto che è un giocatore che, insomma, sappiamo è stato l'eroe anche del Super Bowl vinto poi dai Patriots. Con questo chiudiamo i running back e possiamo passare ai wide receiver, dove domina indiscusso, in realtà no, molto discusso dalle prime top 3 che hanno praticamente lo stesso punteggio, Antonio Brown. 219 punti per lui, 1297 yards, 15 touchdown, una roba veramente da Madden, da livelli di Madden. E subito dietro alla numero 2 davanti Adams con 218 punti, e subito dietro alla numero 3 Tyreek Hill con 217. Sono tutti lì, molto simili alle yard, che in realtà davanti Adams e Tyreek Hill lo superano, 1386-1378. 11 touchdown per Tyreek Hill, 13 touchdown per davanti Adams. Sono dei giocatori assolutamente di altissimo livello, come lo è il numero 4 di Andy Hopkins, che insomma continuiamo a ripetere, no? Che sono dei giocatori assolutamente degnissimi di essere in una squadra da championship.
Sì, e vediamo anche quanto contano i touchdown, perché in realtà le yard dalla 1 alla 5 vanno in crescendo, però al contrario, perché appunto Antonio Brown è quello che ne ha meno con 1297, quello che ne ha di più invece è Julio Jones, 1539, però appunto solamente 7 i touchdown per Julio Jones, che se praticamente per più di metà stagione è stato un dramma perché non segnava mai, e poi invece sono arrivati tutti verso la fine, è meglio se avete resistito e non lo avete tradato. Però sì, Antonio Brown, il valore indiscutibile, 15 touchdown sono veramente tantissimi per un wide receiver. Anche gli altri, insomma, davanti a Adams, Tyreek Hill e Andrew Hopkins, sappiamo tutti benissimo il valore che hanno. Quindi insomma, ci sta che siano in queste posizioni e che vadano così alti ai draft. Thielen, Michael Thomas. Thielen interessante per l'inizio di stagione, poi è calato abbastanza al finale di stagione. Gli ultimi punteggi sono stati piuttosto deludenti, questo ovviamente per il fantasy è un ammazzatore di stagione, però insomma, se ce l'avete fatta con Thielen, complimenti. Michael Thomas tutto regolare, Mike Evans tutto regolare, se non che ha giocato con 57 quarterback diversi. Alla 9 invece arriva la vera sorpresa, cioè Robert Woods.
Sì, assolutamente sì, questo è un giocatore rinato da quando è a Los Angeles, anche un giocatore che non siamo mai stati abituati a vedere così in alto quando era a Buffalo, anzi praticamente mai, però addirittura un passaggio un passaggio per touchdown tra il suo punteggio, 177 punti suoi, 1195 yard, 6 touchdown, 156 yard di rush, e appunto un touchdown in rush. Sì, questo ha giovato tantissimo di come girava quella offense, e è una delle cose che avere un giocatore come Todd Gurley può consentire a tutta la offense. Così come avere un compagno di reparto come Cooper Kupp, come Brandon Cooks, insomma sono dei giocatori assolutamente di grandissima fattura, e dei wide receiver così forti chiaramente si aiutano a vicenda. Penso che avremmo visto Cooper Kupp se non in top 10, comunque in top 15 a fine stagione, se non si fosse infortunato, perché anche lui stava venendo su molto bene, stavamo facendo una coppia un po' alla Thielen Diggs. Diggs che troviamo alla 13, non supera le 1000 yard quest'anno, beh, non è comunque male per un giocatore che è in competizione con un altro wide receiver che finisce alla 6, quindi assolutamente da top. Chi mi ha invece un pochettino deluso, mi aspettavo un pochettino di più, è Keenan Allen, che 1132, solo 6 touchdown per lui quest'anno, però insomma già il fatto che arriva in top 12, però dai, per come ha giocato Philip Rivers quest'anno magari ci aspettavo un pochettino di più, no?
Sì, più che altro ha, tra virgolette, subito il buon Mike Williams, che con 599 yard non sono tantissime, però ben 9 touchdown in stagione sono veramente tantissimi per lui, che appunto l'anno scorso da rookie aveva avuto problemi alla schiena, aveva praticamente saltato tutta la stagione, quest'anno invece è stato saltato fuori alla grandissima, direi, e ne ha subito un po' la produzione di Keenan Allen, che però insomma più di 1000 yard, ecco, un po' i touchdown potevano deliziarci un po' di più, però appunto con il super Mike Williams direi che ci sta ad avere due wide receiver così. Non me lo ricordo più.
Kenny Golladay, Cameron Ridley, Brandon Cooks, Amari Cooper,
Tyler Lockett, eccolo.
Tyler
qua
Lockett. Ah, beh, sì.
Alla 15 secondo me è tantissima roba, perché 899 yard non saranno il massimo della vita, però lui ha 9 touchdown come appunto il buon Mike Williams che abbiamo appena citato. È un offense che appunto per il passaggio è praticamente solo big play a Tyler Lockett e qualche saltuario passaggio a Doug Baldwin. Direi che è saltato fuori davvero alla grandissima quest'anno, ed è soprattutto una cosa che può sostenere perché l'ha già fatto in passato. Ne faceva meno, perché di solito la stat line di Lockett era magari 650 e 4 touchdown a fine stagione, quest'anno invece siamo arrivati quasi a 900 yard e 9 touchdown, che è veramente tantissima roba.
Sì, era un buon wide receiver 2 durante gli anni precedenti, adesso chiaramente con l'età Doug Baldwin è meno efficiente, invece Tyler Lockett decisamente è venuto fuori veramente valido questa stagione. E una sorpresa è anche Tyler Boyd, subito dopo alla 16 supera le 1000 yard, 1028, 7 touchdown anche per lui. Qui parecchio c'è da dire sull'infortunio di AJ Green e un po' tutti i problemi che ha avuto durante tutta la stagione, però insomma Tyler Boyd è un giocatore che non siamo assolutamente abituati a vedere in top 20, perché qui è alla 16 e insomma gioca in una squadra dove appunto non c'era più neanche tanto da dire. Però adesso volevo vedere un po' le sue statistiche, perché secondo me queste statistiche sono un po' inflazionate nel momento in cui AJ Green si fa male, però in realtà andando a guardare i suoi punteggi, a parte week 1 dove fa solo 2 punti, 60, week 2, week 3 supera di 15 punti di parecchio, addirittura week 3 ne fa quasi 20, fa 19 punti. Sì, diciamo che i punteggi sono arrivati anche quando c'era AJ Green e Dalton, scendono un po' chiaramente quando invece Dalton si fa male. Penso che sia molto interessante per il futuro vedere un po' questa rinascita o crescita di Tyler Boyd anche con un AJ Green sano, magari non so, magari decideranno di voltare pagina rispetto a Andy Dalton, potrebbe essere una cosa interessante da tenere d'occhio. Non me l'aspettavo alla 16.
Assolutamente no, infatti è uno di quei nomi da segnarsi per l'anno prossimo secondo me, perché abbiamo visto che riesce a produrre insomma non altrettanto bene con Driscoll, però ha fatto il suo e soprattutto è andato a sostituire AJ Green, insomma non una cosa facilissima in una offense del genere, che è molto 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 abituata ad andare su di lui come soluzione unica praticamente. Quindi tanta roba, teniamolo buono per l'anno prossimo. E si chiude la top 20, poi direi che possiamo passare oltre con Kenny Golladay, che citavi prima, che ha fatto un'ottima stagione da 1000 yard, nonostante appunto la difficoltà di Stafford, di cui abbiamo parlato poco fa, e Calvin Ridley, quasi 800 yard, 789, 9 touchdown, che sono tanti, però in realtà sono stati molto incostanti, penso che c'è stata una produzione di ben 6 touchdown tra week 2 e week 4, poi praticamente 3 touchdown molto molto saltuari in week 9, week 12 e week 16. Quindi con solo le yard ovviamente non si poteva salvare, anche perché Julio Johnson insomma ne ha fatte davvero davvero tante, come abbiamo visto prima. È da tenere presente, sì, però non fatevi eccitare troppo, secondo me, dai semplici numeri, perché detti così 789-9 touchdown sembra una ultra mega bella stagione da rookie, però in realtà, se poi andiamo a vedere appunto le stat partita per partita, non è stato proprio il wide receiver più costante.
Delude parecchio invece Allen Robinson, che finisce alla 38 con 754 yard e 4 touchdown. La sua offense insomma poteva dare sicuramente di più. Jordy Nelson, però chiaramente qui la squadra era diversa, insomma abbastanza con le aspettative molto basse, e scendendo tutto sommato forse da Sammy Watkins alla 60esima addirittura, con la offense di Kansas City si poteva fare di più, ma anche lui ha avuto qualche problema di infortunio insomma durante la stagione, e poco altro direi di interessante tra i wide receiver, no?
Non so come abbia fatto John Ross a segnare 7 touchdown, ma se le statistiche non mentono è così. È solamente 209 yard, non so, cioè doveva essere una deep threat, ma queste statistiche vuol dire che gli hanno lanciato solo in red praticamente. Addirittura superato appunto dal buon Robert Foster, che è il wide receiver di Buffalo, saltato fuori da poco. Sì, gli altri nomi insomma, secondo me Antonio Callaway potrebbe essere interessante per i Browns, però potrebbe volerci un po' di tempo. Sterling, insomma sì, tutti altri nomi che sono più o meno dove ci si aspettava, anche Chris Godwin forse ci aspettava un po' di più da lui, però alla fine Mike Evans ha sempre fatto il suo, 728 yard per Godwin, che comunque non è malissimo vista la situazione quarterback a Tampa Bay. Per il resto direi che grosse sorprese insomma non ce ne sono,
tutto nella norma. Allora passiamo ai tight end, dove insomma troviamo chiaramente un cimitero quasi, perché il end è stato abbastanza brutto sia dal punto di vista dell'infortunio che proprio dal punto di vista della scarsa resa di alcuni di loro. Allora però la numero uno non possiamo che trovare Travis Kelce, il miglior tight end dell'NFL, statistica alla mano, 10 touchdown, 1274 yard, un numero da wide receiver, seguito a ruota da Zach Ertz, anche lui numeri da ottimo wide receiver, 1148 yard, 8 touchdown, sono assolutamente insomma in una categoria a parte. Scendendo un po' alla sorpresa, George Kittle ed Eric Ebron, 12 touchdown addirittura per Ebron, che sono dei numeri assurdi, ed è il giocatore insomma che ci aspettavamo di vedere a Detroit, che poi non abbiamo mai visto. Jared Cook a sorpresa nel numero 5, forse era anche l'unico giocatore un po' degno di nota insomma lì a Oakland. Scendendo, sì, c'è anche uno J. Howard che ha giocato molto bene prima di finire in IR, eppure Trey Burton, possiamo dire che è soddisfacente la sua stagione. Delusione invece per Rob Gronkowski.
Adesso con le delusioni possiamo cominciare veramente, direi, sì. Perché allora Kyle Rudolph è all'8 comunque, ma perché appunto non ci sono i tight end efficaci ormai, perché ha fatto una stagione bruttina, 615 e 4 touchdown, proprio non il massimo, e tra l'altro almeno è venuto fuori in finale, che insomma mi ha inculato nella lega di Addol, perché ha fatto appunto 24 punti mi pare proprio in finale, però vabbè, glielo perdoniamo. Le vere vere delusioni sono altre: Gronkowski alla 10, appena 3 touchdown in stagione, anche David Njoku in realtà ci si aspettava un po' di più da lui, non so, vedremo se si svilupperà meglio il rapporto con Baker Mayfield. Jimmy Graham alla 13, problemi di infortunio per lui, però veramente una stagione buttata nel cesso praticamente. Cameron Brate, povero Renato, alla 19.
Ma in realtà Cameron Brate, quando... quando ha dovuto subentrare a O.J. Howard, 6 touchdown su lui li ha fatti. Chiaramente con 250 yard vuol dire che quando non segna il touchdown sono dolori.
Esatto. Greg Olsen purtroppo in IR per l'ennesima stagione, è appunto tanto in basso, però abbiamo visto che Ian Thomas comunque quando viene coinvolto è un giocatore molto valido. Ben Watson può essere considerato una delusione, secondo me sì, perché ai draft comunque andava un po' come scommessa e tornava insomma a New Orleans, aveva fatto un'ottima stagione con Breeze nel 2015, però insomma la varietà dell'attacco dei Saints e anche un po' l'età di Watson ha fatto sì che arrivassero appena 2 touchdown e 371 yard. Altri nomi, insomma, secondo me
Evan
non
Engram,
mi sarei...
per esempio
anche Evan Engram, sì,
fuori dalla top 10 in una offense insomma che doveva sicuramente fare meglio tutta, però vabbè. Jordan Reed, problemi di infortunio ne ha avuti, ma meno di quello che in realtà ci si aspetta. Jordan Reed, c'è da dirlo, ed è proprio questo il problema, perché quando era sano insomma ha segnato solo 2 touchdown, quindi assolutamente niente di che. Jesse James, tight end di Pittsburgh, anche lì a Pittsburgh forse serve un tight end degno di questo nome, qualcuno insomma che sia una vera minaccia per nella end zone. Delusione anche per Ian Thomas e Dixon, che si sono swappati, uno è andato a Seattle, le prime era i Panthers, Ed Dixon, e anche qui cavolo, Ed Dixon doveva essere non certamente il centro della offense, però comunque un target interessante per Russell Wilson. Solo 3 touchdown, 143 yard, addirittura una scommessa veramente veramente persa. Altri nomi interessanti, scendendo non ne vedo tanti, forse Clay doveva, visto la penuria di wide receiver che c'era a Buffalo, sicuramente doveva fare di meglio. Io addirittura l'ho draftato in diverse leghe perché insomma non c'era nessun altro a ricevere la palla a Buffalo, tant'è che poi lo stesso Calvin Benjamin è stato rilasciato, quindi però purtroppo la sua stagione è stata deludentissima, così come tanti altri tight end, no? Che ci avevano abituato.
Sì, volevo chiudere con una nota positiva parlando di rookie, tra l'altro, perché alla 14 e alla 15 troviamo Chris Herndon e Mark Andrews, che soprattutto nei finali di stagione, per il talento di Baltimore, per ovvi motivi, hanno dimostrato di un buono sviluppo insomma nel rapporto con il proprio quarterback. Infatti Herndon è stato molto saltuario questa stagione, però nelle ultime partite sta diventando un target molto affidabile per Sam Darnold. Allo stesso modo Mark Andrews sta sviluppando un ottimo rapporto con Lamar Jackson, quindi in vista della prossima stagione secondo me sono due nomi molto molto interessanti.
E ce ne ricorderemo sicuramente, direi. Fede, i kicker possiamo tranquillamente saltare, le difese direi anche, perché tanto sono troppo volatili, e possiamo andare a chiudere, se non prima di Fede nominare l'MVP secondo te di questo fantasy, poi ti dico il mio.
Non l'ho detto prima, però l'ho detto, ed era proprio Patrick Mahomes, perché il valore che ha dato la pick di Mahomes al draft in generale, alla vostra squadra, è stato talmente alto che nessun'altra pick, secondo me, ha ripagato così alla grande.
Assolutamente sì, sono d'accordissimo. Infatti quello che determina insomma il valore appunto di una pick al fantasy è più tardi la prendi e più punti ti fa, e sicuramente Mahomes io l'ho preso all'ultimo round come Mister Irrelevant, alcuni sono forse stati fortunati a prenderlo anche dal waiver, non può non essere il nostro MVP, superando Todd Gurley che comunque di punti ne ha fatti anche lui. Allora, MVP Patrick Mahomes, noi ci risentiamo domenica, non credo, perché tanto credo sia anche il Capodanno, quindi vi auguriamo quindi un buon 2019, noi ci rivediamo l'anno prossimo, fatto la battuta.
Me ne vado.
Esatto, e vi aspettiamo per la Playoff Challenge con tutte le informazioni e i link che troverete nella nostra pagina prossimamente. Ciao e
ciao.
Buon anno.